Buonasera e benvenuti su Radio Onda Italiana. Questa è la nona puntata di Tales Beyond the Common, che nei mesi di aprile e maggio porterà avanti il progetto My Europe e presenterà gli artisti che hanno partecipato al nostro Call for Artists e altri contenuti che abbiamo e stiamo preparando. Buonasera, le mie ospiti stasera sono tre scultrici. E loro sono Luisa Mazza, che dovrebbe essere in collegamento telefonico da... Luisa, ci senti?
Sì. Oh. Sì, sì.
Ciao Luisa,
ciao.
Buonasera, benvenuta.
Ciao,
e,
grazie.
Con noi sono anche Isabel Consigliere, in collegamento da Genova, giusto?
Sì, buonasera a tutti, ciao.
E Silvia Calvi in collegamento da, che non mi ricordo più, da Milano.
Da Milano.
Ciao Silvia.
Ciao, buonasera a tutti.
Benvenute.
Grazie.
Grazie per essere, per aver partecipato al nostro Call for Artists. E adesso sentiremo un brano musicale e poi continueremo con la nostra conversazione. E il primo brano che dovremo sentire è scelto da Luisa e Ludovico Einaudi, è Eden Rock Live, Palazzo Te Mantova, giusto? Sì, è questo.
Thank you.
E abbiamo sentito Ludovico Einaudi, un bellissimo brano, e adesso iniziamo a parlare dei lavori che le nostre ospiti stasera ci hanno inviato, scusate. E si tratta di tre sculture. Isabel, Exemine, sì. Cosa sono?
Exemine è una serie di lavori realizzati con elementi naturali. Fanno parte di un lavoro più ampio che io ho iniziato molto tempo fa sulla protezione della parte più nascosta del nostro essere, ma anche sulla protezione a questo punto del mondo e della natura. Exemine è proprio il lavoro sulla protezione della natura, il ricordo che se noi non proteggiamo i semi e coloro che fanno nascere i semi, in questo caso le api, avremo dei grossi problemi per la nostra sopravvivenza. Exemine, il lavoro che ho mandato per questo progetto, è proprio un favo di miele delle api che viene protetto da un guscio di uovo trasparente completamente ricoperto di semi di tarassaco. Il tarassaco è quello che noi chiamiamo generalmente il soffione,
quello che da bambini facevamo, lo soffiamo, esatto. In primavera, sì.
No. Quel fiore che poi fa quei semi che volano, che tutti i bambini soffiano via, sì. Ed è una materia così impalpabile che sembra quasi fatta di sogno, e questa materia così impalpabile qui viene quasi intessuta per creare questa protezione fragilissima per degli elementi naturali che servono per la nostra sopravvivenza, che sono altrettanto fragili. La forma dell'uovo l'ho scelta perché è proprio l'elemento che rappresenta la fertilità. In tutte le culture la forma dell'uovo è una forma sacra, ha tanti significati di fertilità, di rinascita, e quindi questa forma ovale ricoperta di tarassaco diventa la rappresentazione di questa protezione che noi dobbiamo ricordare di dare al mondo che ci circonda.
Bellissimo. Questo tarassaco, tu i semi l'hai posati uno per uno sul guscio dell'uovo?
Sì, praticamente io disfo la palla di semi, che è il soffione in sé, e ogni seme viene prima tagliato. Il tarassaco ha una forma con il ciuffettino leggero leggero, poi un semino nero. Il semino nero viene tolto perché non rientra nel mio interesse estetico. E poi, dopo aver tolto uno per uno tutti i semini neri, ogni soffione rimanente viene appiccicato uno per volta, in questo caso sul guscio dell'uovo.
Vabbè, è una procedura che mi interessa molto, anche per la delicatezza e per la pazienza che tu devi impegnare per realizzare. Magari parleremo più tardi anche di questo. E Silvia?
Ciao.
Silvia, tu ci hai mandato un'idea, sì. per una figura fatta in bronzo. È una cupola, no?
Sì, è una cupola. Allora, inizialmente voleva essere una casa del vento, io l'ho intitolata così. Poi la cupola mi sembrava più rappresentativa del mio paese, perché richiama un po' la cupola del Brunelleschi, che è uno dei monumenti più famosi che abbiamo appunto in Italia. Per cui ho cambiato e sono passata da casa del vento a cupola del vento. Allora, l'idea è questa, quindi la cupola come la casa è qualcosa di avvolgente, di inclusivo, e questa cupola che io ho progettato in gesso e che spero che un giorno diventi anche bronzo, è piena di aperture, quindi di finestre, di porte, e quindi è una casa aperta a chiunque voglia entrare, ma anche a chiunque voglia uscire. Quindi per me questa è la metafora di come io sogno l'Europa, cioè la metafora dell'Europa che sogno, un'Europa aperta, inclusiva, in cui uscire e entrare senza barriere, e che sia appunto anche avvolgente, quindi dove un cittadino o chiunque ambisca a diventare cittadino europeo si senta anche protetto. poi cupola del vento perché appunto esposta a tutti i venti che vengono da nord, da sud, da est a ovest, ecco.
Resiste tutte le intemperanze, un tetto per tutti.
Sì, esatto.
E Luisa invece, tu sempre vetro?
Ma io sempre vetro, sì, ma non solo vetro. E, l'opera che ho presentato, che ha come titolo Fly On, in realtà è la sezione di un percorso, è una sorta di la sezione di un percorso sinuoso di luce, perché poi il mio lavoro generalmente a questo fa riferimento. E oltre al vetro abbiamo anche l'alluminio, il plexiglass, comunque tutti elementi importanti in relazione appunto alla luce. E, per quanto riguarda la relazione col progetto Europa, il mio quindi progetto artistico in relazione al progetto Europa, vorrei sottolineare l'armonia, cioè il voler raggiungere in qualche modo, assemblando materiali diversi e queste forme sinuose, raggiungere un discorso armonico sia da un punto di vista visivo, che facendo riferimento appunto al discorso politico dell'Europa, anche in questo senso si vorrebbe rappresentare quell'armonia politica necessaria all'interno di ogni paese, che si può comunque ottenere se ci sono delle buone relazioni anche con i paesi vicini, quindi tutti insieme si può andare avanti per un percorso in armonia, è necessaria quindi la
sinergia,
il dialogo. Sì.
Sì, vai, sì, scusami se ti ho interrotto.
Sì, assolutamente è necessario giungere a un discorso di sinergia.
Per tutti i modelli politici, sociali, europei che non vanno sempre d'accordo, ma dovrebbero. E tu poi, perché il titolo Fly On?
Fly On è un discorso di volare sopra.
Sì,
io vorrei citare una
sorvolare, di sorvolare alle
sì, e quindi mi è venuta in mente insomma questa frase che vorrei sottolineare, la vorrei ridire insomma adesso in questo momento, è una sorta di andare oltre in volo e soprattutto per guardare dall'alto ogni cosa emblematicamente illuminata, quindi di conseguenza è propositivo, positivo,
sì.
E ci auspichiamo tutti quanti il meglio.
Sì, elevare le proprie vedute per poi riuscire a superare qualsiasi ostacolo nei rapporti.
Certo. Assolutamente, infatti le due sfere si innalzano rispetto alla scia creata tra virgolette dall'alluminio in questo caso.
Sì, e con questo io partirei il secondo brano, che è Massive Attack, Teardrop. Chi l'ha scelto questo?
Isabel.
Brava Isabel, mi piace. Isabel, come vengono fatti questi delicatissimi lavori che fai e quanto dura questa esecuzione?
Allora, il lavoro lo faccio con calma, diventa quasi una meditazione. A primavera raccolgo i fiori, raccolgo i semi, diciamo meglio, e li conservo. Essendo semi, si conservano perché sono secchi, e quindi poi li conservo in una scatola e piano piano li uso durante la lavorazione, come dicevo, incollandoli uno per volta. Di volta in volta ho fatto dei vestiti di stoffa trasparente, ho fatto altre forme geometriche, ho fatto queste uova. E il lavoro si conserva perché viene, la scultura in genere è sospesa dentro delle teche in plexiglass. Il problema di questo lavoro, l'unico problema sarebbe la polvere, perché non potrebbero essere spolverati, tenuti nella teca non hanno questo problema, i semi sono asciutti, sono secchi e il lavoro si conserva direi sempre, non ci sono problemi. È un lavoro lento, ci vuole tanta pazienza, mi chiedono sempre ma usi delle pinzette, così no, io uso semplicemente le mie mani.
Solo, veramente, io davo per scontato sì. Che tu usavi dei tools di precisione.
No, uso le dita, purtroppo ultimamente devo usare anche gli occhiali. Prima
ma hai le mani da fata proprio.
Ho le mani piccole, anche se sono alta ho le mani piccole e come dicevo ormai ci vedo un po' meno bene, però a parte gli occhiali tutto il resto è fatto solo unicamente con me stessa e con le mani e piano piano, lentamente, sono sempre molto lenta, qualsiasi lavoro io faccia sono molto lenta.
Ma Tarassa è assoluto protagonista dei tuoi lavori, perché proprio?
Io l'ho scelto...
Quando è iniziata questo amore con...
Beh, probabilmente è perché io ho sempre amato vivere in campagna, giocavo con i soffioni da bambina, questa magia di questi semi trasparenti che volavano via mi affascinava, e un giorno credo proprio così di aver pensato ma io vorrei avere un vestito tutto coperto di questi semi, un vestito che fosse leggerissimo e nello stesso tempo mi tenesse caldo e mi proteggesse, un po' come vestiti delle fate. Sì. E da qui è venuto proprio fuori il lavoro sulla protezione, appunto ho fatto dei vestiti, e quindi è un elemento così fragile che però riscalda e sembra magico, e quindi protegge le parti più delicate, essendo lui stesso delicato.
Ma guarda, quasi tutti quando eravamo bambini abbiamo pensato la stessa cosa, però se sei l'unica che l'ha veramente fatto poi alla fine.
No, ci sono altre persone, ma l'ho scoperto dopo. Io l'ho fatto e poi mettendo le fotografie su Facebook mi ha detto ah, ma allora potresti voler conoscere anche queste persone, sai che suggerisce a volte.
Sì.
E allora ho scoperto ci sono altre persone che lavorano con i semi di tarassaco.
Ah, veramente? Bello. E Silvia, tu invece usi diversi materiali diversi, no?
Sì, io uso diversi materiali in realtà e anche diverse tecniche artistiche. Io sono legata alla scultura, ma mi applico anche sulla pittura, sulla grafica, che mi piace tantissimo. Ecco, in questo caso quando faccio scultura in realtà uso le tecniche più tradizionali, quindi dalla creta al gesso, alla cera, al legno, mi piace molto il legno, mi piacciono molto i materiali naturali, ecco. Immagino le mie opere in bronzo quando voglio nel mio immaginario che durino per sempre in eterno, quindi in quel caso opto per materiali più artificiali, quindi come il bronzo. In questo caso l'opera che ho realizzato, che vi ho inviato, Cupola del Vento, è appunto un modello in gesso, e proprio perché il gesso come la creta permette più ripensamenti e più modifiche in corso d'opera. Ecco, io non parto con un'idea fissa da schematica, da architetto, ma è un'idea di base che poi mi piace modellare e poter modificare in corso d'opera. Ecco, il gesso e la creta mi piacciono molto, anche la cera, perché permettono di farlo. Invece il legno, essendo una tecnica diversa che va non ad aggiungere ma a sottrarre, ecco, un po' meno, quando gli sbagli è un po' un casino, ecco.
Tu pensi che è casino se Luisa sbaglia qualche cosa con le sue complessissime installazioni di vetro, giusto Luisa?
Infatti,
lì è proprio un guaio.
Sì, cioè il mio è il lavoro opposto,
sì.
Rispetto a quello proposto da Silvia, perché il mio è tutto un lavoro che parte da una base, da un progetto studiato fin nei minimi particolari, perché sono tutti materiali.
Non millimetri, nanometri, non so come si chiamano, le misure più piccole.
Esatto, perché sono poi tutto un lavoro in cui bisogna assemblare i vari pezzi e tutto deve esattamente corrispondere, quindi non puoi concederti la variazione. La variazione significa dover riprendere il lavoro da zero, perché se come in un puzzle, se un pezzo non si incastra con l'altro, sì, non è possibile andare avanti e fare le cose, e quindi proprio agisca in maniera completamente differente. E anche l'amore per i materiali che utilizzo sono materiali molto materiali, come dire, rigidi, sì, rigidi, che possono essere poi altamente plastici nel momento in cui li combini in una certa maniera. E anche le scelte stilistiche che attuo sono molto, come dire, rigorose, anche se poi c'è sempre la volontà di voler, come dire, realizzare e trasmettere immagini che siano vibranti, insomma, e che arrivino in qualche modo al cuore dopo aver attraversato l'occhio di chi guarda. E poi anche un'altra cosa che mi blocca in una certa maniera, cioè in questo rigore, è che io parto, diciamo, dal mio lavoro con l'amore per i luoghi e lo spazio, cioè, quindi penso nella maggior parte dei casi, a parte delle piccole opere, a delle installazioni che poi in qualche modo possono interagire con, appunto, questi spazi scelti o questi luoghi di riferimento. Quindi si tratta anche di strutture tra virgolette minimaliste ma complesse,
ma vengono anche progettate generalmente per
grandi
spazi.
Di grandi dimensioni.
Sì.
Allora, talvolta progettati appunto come opere fisse che poi rimarranno, sì, tra virgolette, in eterno, compatibilmente.
Sì, ma chi le sposta quelle? Così fragili e belle, sì, non sono, sì, facilmente non sono gestibili.
No. Allora, no, in questo senso, allora, se sono delle installazioni che poi devono rimanere in quel posto, è chiaro che vengono progettate e pensate in una certa maniera. Se invece sono delle installazioni che poi andranno di volta in volta riassemblate, in qualche modo ripensate e riviste per essere spostate in altri luoghi, si intende un lavoraccio. Anche una settimana ci può volere per mettere insieme i vari pezzi e realizzare poi una grande installazione, però con tanta buona volontà, si intende, e tanto lavoro, ovviamente è possibile farlo con tanta attenzione, è tutto anche un lavoro di trasporto, di imballaggio e via dicendo.
Sì, ma questo è un lavoro di un team, tu non fai tutto da sola, ma questo team si trova tutto in un posto o i pezzi viaggiano rispetto alle fasi che devono attraversare?
Allora, diciamo che io sono da sola, cioè tutto, sì, parte da me, poi di volta in volta, in base ai luoghi, si trovano le persone che possono dare una mano d'aiuto per quello che poi andrà fatto, assolutamente, cioè serve. Uh-huh. A cominciare dai trasportatori, ci vuole chi solleva i pezzi,
giusto,
e poi in qualche modo li mette in piedi, anche per mettere una vita è necessario che magari due persone tengano i due pezzi da mettere insieme e,
sì, sì,
da assemblare, sì.
Ma anche per allestire un albero di Natale ci vogliono due persone, figuriamoci con i pezzi così, così grandi e fragili, sì, come i tuoi. Ma questo amore per il vetro, quando è iniziato?
Allora, questo amore per il vetro, ma una 12 anni fa, uh-huh. Sì, un 12 anni, ma per puro caso, uh-huh. Sì, per puro caso, in realtà fino a 12 anni fa circa mi dedicavo prevalentemente alle pittosculture, uh-huh. Sempre prediligendo il tema della luce, il non colore, eccetera eccetera, la progressione, le grandi dimensioni e via discorrendo. Poi stavo attuando una ricerca perché avevo necessità di fare dell'altro, di utilizzare anche altri materiali che dessero la possibilità, insomma, di esprimersi in maniera anche un po' diversa, e per puro caso, frugando in un armadio, trovai una sfera di vetro e lì fu proprio un amore pazzesco. Sì. E poi dalla sfera di vetro ho continuato cercando altre forme, disegnando altre forme che risultano comunque dalla compressione, dallo stropicciare la sfera, idealmente le sfere patate, così come le chiamo io,
okay.
Che sono delle modificazioni, insomma, ecco.
Mm-hmm. Bene, adesso sentiamo un brano che è il prossimo, il Meg Oli Sutella. Chi l'ha scelto questo?
No, mio.
Ecco, il tuo. Se parte, sì, partirà. Sì, è partito.
Risiedo
adesso io vorrei sapere qualcosa sui progetti in corso. Isabel, cosa fai tu adesso?
Cosa faccio adesso? Adesso sto realizzando delle sculture nuove, completamente diverse, in parte, diciamo buona parte diverse, che nascono dopo 2 anni di sperimentazione, perché ho cercato di trovare un modo per conservare i fiori freschi e poterli usare in, sempre come elementi naturali per le mie sculture.
Ma sono fiori riuscita? Che vengono sei riuscita a conservare i fiori freschi?
Sì, li conservo in certi liquidi particolari che cambiano a seconda del tipo di fiore, e quindi creo delle vasche con questi liquidi e metto anche degli oggetti dentro. In genere sono vestiti, sono parti di abiti, e, oppure anche qui uso la cera anch'io, sono parti di corpo in cera e lavoro con questi fiori. È un lavoro complesso e c'è stato bisogno di tanta sperimentazione, perché ci vuole proprio tutta una parte chimica che non avevo, e piano piano me la sono cercata, ho studiato e credo a questo punto di essere riuscita, e stanno venendo fuori dei lavori che mi piacciono molto. E poi con questi lavori vedremo se riusciremo a fare una mostra entro un anno e mezzo. Mi hanno chiamato per una mostra vicino a Benevento, uno spazio per l'arte contemporanea, dove non ho ancora scelto bene che tipo di lavoro portare, se più appunto quelli con i tarassacchi oppure con i fiori. E quindi è un momento di lavoro più che altro, non di promozione, un momento in cui voglio stare qui in casa, sperimentare, lavorare. Perché poi nel momento in cui si fanno le mostre si va in giro, si deve fare pubbliche relazioni, stare con le persone.
Non ci si riesce a concentrare più, non si crea.
E quindi, visto che ho appena finito di fare una mostra a Berlino, l'ho fatta quest'inverno, adesso l'ho preparata, poi c'è stata la mostra, adesso voglio avere proprio il tempo di fare questi lavori nuovi e portare avanti un'evoluzione nel lavoro. E c'è bisogno di tanto tempo di stare qui e lavorare tanto.
Solo una domanda, ma questi fiori vengono praticamente imbalsamati e rimangono così freschi per sempre o come?
Non sono imbalsamati, vengono conservati proprio in un liquido. Nel liquido rimangono come... Sono come dei fiori fantasma, rimangono come fiori veri, ma trasparenti.
Oh, bel.
E quindi c'è questa specie di trasparenza, traslucenza, galleggiamento nel liquido che mi interessa molto.
Sì, capisco. Silvia, tu cosa stai facendo adesso? Sì.
Allora, adesso, oltre a fare il mio lavoro consueto, che ho trovato posto come insegnante di arte, ovviamente, adesso sto preparando anch'io 2 piccole mostre da fare nei paesi della provincia di Lecco, perché io lavoro nelle scuole della provincia di Lecco e questi due comuni di questi paesi mi stanno dando la possibilità di esporre verso la fine di giugno questi disegni che sto facendo, e sono dei disegni che porto avanti da un po', in realtà sono 2 anni più o meno che ci sto lavorando, perché fanno parte di un percorso. Innanzitutto la mia è soprattutto un'arte relazionale, quindi che nasce dal contatto e dalla relazione con le persone, e in questo si vede in particolare in questi disegni che sto facendo, perché li ho fatti viaggiando, facendo esperienze anche di lavoro in giro per il mondo, dove sono venuta a contatto con queste persone che ho conosciuto, con cui magari ho collaborato, anche intervistato. Quindi quando ho anche la registrazione audio la espongo anche insieme ai disegni, e piano piano questo album, questo diario di viaggio fatto non di parole ma di disegni, cresce sempre di più, e quindi quello che il materiale che espongo si fa sempre più corposo. Per adesso sto esponendo disegni che sono ritratti, per la maggior parte ritratti fatti a persone che ho incontrato in una delle mie ultime esperienze, che avevo partecipato ad un laboratorio artistico durato circa 2 mesi e mezzo in Sinop, in Turchia, dove avevo lavorato in questo centro psichiatrico con i pazienti, dove avevo con loro avevo fatto un laboratorio artistico. Ecco, mentre loro disegnavano, io disegnavo loro. Ecco, di questa esperienza mi sono rimasti loro ritratti, e in particolare a queste due piccole mostre, una ad Oggiono e l'altra a Molteno in provincia di Lecco, esporrò soprattutto questi disegni che ho fatto in Turchia. Ecco.
Luisa, ci sei?
Sì, sono qua. Sto ascoltando.
Cosa stai facendo tu adesso? Cosa stai preparando?
Allora, intanto sto cercando di riprendermi da quella che è la mia grande fatica annuale, perché come sai mi occupo di un festival sì, a Noto, e quindi è da poco finito, e di conseguenza sto cercando di rimettere le cose a posto, perché sono 3 mesi di lavoro intensissimo, e quando finisce poi questa grande maratona, cerco di capire cosa fare con più urgenza.
Sì, non è facile fare rimaste... sia organizzatrice sia artista nello stesso tempo.
Sì, cioè, ovviamente bisogna stare tanto su questi impegni, sì. E per cercare di fare bene entrambi bisogna lavorare molto. Immagino che tutti quanti abbiano questa filosofia per portare avanti questa passione che è quella dell'arte. Io dal mio punto di vista cerco di mantenere alte le due possibilità, in quanto mi piacciono entrambe, sia quella di organizzatrice della direzione artistica, insomma, di alcuni progetti che poi vanno realizzati, che per quanto riguarda le opere. Comunque, finita questa nona edizione del festival, appunto, di Noto, sto cercando di riprendere e di portare a termine, di concludere un progetto che a cui lavoro da 2 anni, per un'opera di dimensioni importanti davvero, in questo caso, che andrà installata in un parco sculture dell'Umbria, e si chiama Arte Cerreta, quindi un'opera di grosse dimensioni, fra l'altro in cima, tra virgolette, a questi pali, non saprei come altro chiamare, insomma, queste strutture che reggono questi elementi, in cima appunto a questi pali stanno questi elementi in plexiglass girevoli, ed è stato veramente difficoltoso il percorso tecnico per arrivare al progetto definitivo.
Sì, ma sarà una struttura dinamica, allora?
Esatto. Cioè, in plexiglass? Questi steli, questi pali, fra virgolette, sono in acciaio,
sì.
E in cima questi grossi elementi invece sono in plexiglass, appunto, che dovrebbero essere...
Sono gli elementi mobili che sono in plexiglass?
Sì, dovrebbero muoversi col vento.
Ah, col vento?
E quindi... Sì, col vento.
Sì. E le dimensioni di questa cosa?
La dimensione di questa cosa sono pali alti fino a 6 metri.
6 metri?
6 metri per un'area di circa 7 metri per 7. Uh-huh. Quindi sono in tutto 16 elementi. A dire il vero sono di varie altezze, ma cominciamo dai 4 metri e mezzo fino a 6 metri. Quindi abbiamo dovuto scomodare anche degli ingegneri eolici, insomma, per calcolare un po' la forza del vento, in che modo potesse interagire o far volare via completamente questi pezzi.
Ma quando ruotano, loro girano quando c'è vento, e c'è un effetto, sì. Un effetto luce o colore o magari
luce. Sempre, che comunque producono. Sempre luce, sì, perché la base è d'acciaio. d'acciaio specchiante per creare una sorta di collegamento, come dire, con la realtà, qualcosa di stabile. Poi tu alzi gli occhi e vedi questi elementi girevoli che ti sovrastano e che ti proiettano nel cielo verso qualcos'altro.
Praticamente ti possono
Questi
risucchiare e portare in sonno?
si spera.
Si spera, sì. Un'esperienza metafisica.
E il paesaggio è bellissimo,
Sì.
cioè proprio è una campagna meravigliosa, tutto verde intorno, poi c'è un lago proprio a 5 metri dall'area in cui nascerà questa cosa e stiamo lavorando e speriamo di poterla installare a luglio, che poi d'inverno è impossibile andare nei campi per realizzare questi lavori.
Significa che il termine si prevede per luglio.
Per luglio, speriamo di sì, stiamo lavorando in questo senso. Speriamo di essere tutti pronti perché siamo veramente in tanti fra il fabbro, chi il plexiglass, tra virgolette, l'architetto, chi coordina, quelli del posto, insomma, che dovranno preparare la base, insomma, ecco, quindi speriamo di farcela per fine luglio.
E poi rimane come opera installazione permanente,
Sì.
no?
Sì,
Va bene,
rimarrà.
tu naturalmente ci informerai via Facebook, non lo so, ci manderai
Sì,
qualche video, link per vedere questa cosa pronta.
assolutamente sì.
Bene.
Assolutamente sì, nella speranza che vada tutto per il meglio. Questa è la cosa più importante che adesso devo assolutamente fare e portare a termine.
Va bene. E allora, noi abbiamo ancora 10 minuti. Io vorrei adesso fare un ultimo, come dire, giro di piccole presentazioni. Vorrei sapere i vostri siti internet, le pagine Facebook, dove vi si trova, come ci si informa sulle novità che vi riguardano. Isabel.
Allora, io non ho un vero e proprio sito, ho un blog, ma che viene usato come sito e si trova semplicemente isabelconsigliere.blogspot.it, quindi www.isabelconsigliere.blogspot.it. Sulla pagina Facebook c'è Isabel Consigliere Scultura e su Instagram anche come Isabel Consigliere. Semplicemente non uso tantissimo i media, però comunque tutte le cose nuove che faccio, tutti i lavori nuovi vengono pubblicati sempre.
Significa che non sei presente proprio quotidianamente, ma appena
No.
pronto qualcosa, la
Sì,
pagina viene aggiornata.
quando c'è qualcosa di pronto, quando c'è un lavoro anche che sto cominciando, che sembra carino far vedere in che modo sto lavorando, qualche trucco del mestiere, eccetera, vengono pubblicate le cose, sì.
Silvia?
Io idem con patate, nel senso che anch'io mi è più facile gestire un blog, quindi ho un blog silviacalvi.blogspot.com e poi una pagina Facebook, semplicemente Silvia Calvi SIC, che è il mio diminutivo artistico. Quindi Silvia Calvi SIC è proprio la mia pagina Facebook e poi ovviamente non sono su Instagram, però mi trovate su LinkedIn, ecco.
Ah, su LinkedIn, proprio da
LinkedIn, sì.
The Business Girl. Bene, Luisa, anche tu non sei molto.
No, per quanto riguarda i social, no.
Sì.
No, non sono così attiva. Ci ho provato una volta, ma poi non riesco a mandare avanti.
Tutto, sì.
Sì, però c'è un mio sito da poter consultare, anche questo non è sempre aggiornatissimo, però comunque dà una buona idea di quelli che sono i lavori, del percorso artistico e via dicendo, ed è www.luisamazza.it. Posso dire un'altra cosa?
Sì, certo.
Sempre perché è assolutamente il mio lavoro, c'è sempre un grande intreccio fra le due situazioni, quella della direzione artistica e quell'altra del lavoro artistico. L'altro sito che riguarda appunto il festival ed altre iniziative è www.neiluoghidellabellezza.it.
E questo è il
Poi
festival no, che
per...
tu stai organizzando, che è la nona edizione quest'anno,
Sì,
sta
già,
annotta.
sì. appena realizzato, sì, questa la nona edizione. Adesso viaggiamo per la decima. Vi invito già da adesso, il prossimo anno, perché sarà un'edizione importante, 10 anni.
Sì, sì, è un giubileo, sì. E tu sei inizia, praticamente l'iniziatrice e la direttrice del,
sì,
esatto, del festival.
Sì, sì. Sì.
E come, come funziona il festival? Chi viene, come viene curato? Ci si candida o gli artisti vengono invitati?
No. Invitati, tutto, uh-huh, tutto su invito. È chiaro che se poi qualcuno si candida o propone, si candida fra virgolette, nel senso che propone, sì, qualcosa di interessante, ben volentieri.
Viene considerato, giusto? Sì.
Certamente, proponetela, se è una cosa fattibile, sì, e rientra in quello che è il filo conduttore di
quell'edizione, insomma, sì. Perché vengono ogni anno viene dato un tema, come funziona?
Diciamo che per i primi anni no, nel senso che il tema era quello stesso che recitava il titolo, luoghi, i luoghi e la bellezza.
Sì.
Poi piano piano si è sentita l'esigenza di declinare ancora di più, di aggiungere insomma qualcos'altro. Quest'anno per esempio la parolina chiave era ricerca.
Uh-huh.
E, quindi per ogni da alcuni anni insomma a questa parte si cerca un po' qualcosa che aggiunga dell'altro. Ma il tema della bellezza è talmente vasto che contiene anche la bruttezza, quindi può veramente accogliere moltissimo. E oltre che parlare di arte e di arti in generale, di linguaggi espressivi, si può parlare anche di tutto ciò che riguarda l'uomo, il mondo e via dicendo. È un tema davvero, davvero ampio.
E poi tutte le arti vengono rappresentate, non è...
Sì. Allora, in particolare ovviamente le arti visive, uh-huh, la poesia.
Anche la poesia?
Sì, 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 tantissima poesia. Ovviamente la letteratura, per quanto riguarda la prosa e la narrativa, insomma così. Uh-huh. E poi la musica, appunto, come dicevo, il teatro. E poi di volta in volta si sfiorano anche altre, la danza per esempio quest'anno, anche se riguardava i bambini e i ragazzini, però voglio dire cerchiamo insomma sempre di ulteriori coinvolgimenti e ulteriori proposte per rinnovare e dare, mm-hmm, la novità dell'anno.
Mm-hmm. E chi sono i supporti? Sono istituzioni o privati?
Tutte e due. Uh-huh. Alla base le istituzioni, in particolare il Comune di Noto,
Comune,
che patrocina l'evento, sì, patrimonio UNESCO fra l'altro, che patrocina l'evento per la maggior parte, che quindi dà ospitalità anche all'evento ed è, la cosa si realizza in sinergia col Comune di Noto. E poi di volta in volta partecipano altre istituzioni ed anche i privati. Quest'anno, per esempio, per quanto riguarda gli eventi dei bambini, collaboriamo con l'UNICEF nazionale. Quest'anno abbiamo avuto anche la medaglia del, questo riconoscimento insomma importante della Presidenza della Repubblica con la medaglia, altri anni delle ambasciate oppure altri patrocini di ministeri, e poi la regione per esempio e poi i privati, mm, i privati per quel che riguarda attività commerciali o imprenditoriali della zona, oltre alle collaborazioni di tipo artistico che si stabiliscono di volta in volta con una radio, per dire, anche con, sì, una rivista, con un'associazione per realizzare insieme delle cose. Ecco, quindi i partner sono veramente tantissimi.
Va bene, grazie Luisa, siamo ai soli 2 minuti alla fine. Io vorrei ringraziare, grazie a voi per essere state con noi stasera.
E... grazie a te.
Vabbè, grazie a te, grazie alla fine a voi. Mi sembra sì mi incasino un po'. E Isabel, i gatti come stanno? Perché Isabel ha i gatti lì, non hanno...
I gatti stanno tutti bene, sono tutti qua dentro perché fuori piove. Chi vuole vederli su Instagram, oltre alle sculture ci sono pure i gatti e i fiori del giardino, ovviamente, visto che il materiale con cui lavoro se ne sta nel mio giardino e io sto con lui, che sto in giardino anch'io.
Va bene, io adesso infine devo ricordare che sulla pagina Facebook di Radio Onda Italiana potete trovare tutti i link per risentire sia questa sia le puntate precedenti, e lo stesso lo potete fare sia dal sito di Salto nella sezione On Demand Radio Salto. E con questo auguro a tutti un buon proseguimento della serata ed alla prossima puntata. Ciao Isabel,
ciao, grazie, buonasera.
Ciao
a tutti,
Luisa, grazie.
Ciao, grazie ancora per l'invito, grazie, ciao.
Ciao, buona serata.